possibile realizzare nei prossimi due mesi, ho deciso di, come dire, di soffermarmi proprio su quelli che sono le condizioni di carattere generale della finanza locale, su come si arriva ad approvare un bilancio di previsione sostanzialmente a ottobre, alla fine di ottobre del 2013, tenendo presente che siamo, nonostante lo si faccia alla fine di ottobre, ampiamente nei termini di scadenza, perché il termine di scadenza è addirittura la fine di novembre. Dico questo. Com'è? Allora, consigliere Rosa, io ho avuto, diciamo così, come sempre, l'accortezza di ascoltarti, anche, diciamo così, la sensibilità di prendere di sforzarmi di prendere le sollecitazioni positive che ti caratterizzano. Ti pregherei di darmi il tempo di illustrare questa relazione senza interruzioni, anche se so che, insomma, conoscendo oramai il modus operandi di una parte dell'opposizione, che questo non sarà possibile. Ricordo solo, questa volta non a me stesso, lo devo fare a te, mi dispiace, che certi termini vengono stabiliti dal Parlamento italiano, quindi non siamo noi che stabiliamo se il bilancio deve essere approvato entro il 31-12 dell'anno antecedente, o il 31 marzo, o il 30 giugno, o il 30 novembre, come quest'anno, o addirittura forse anche oltre il termine del 30 novembre. Quindi noi avevamo il tempo che, diciamo così, l'importanza dell'atto che ci apprestiamo ad adottare ci impone. Ma perché succede questo? Succede perché, appunto, oramai si è sostanzialmente sistematizzato lo slittamento del termine di approvazione del bilancio, e questa sistematizzazione dello slittamento viene sempre giustificata dal fatto che fino alla fine dell'anno rimane incerto il trattamento che la finanziaria riserva ai conti locali. Quello dello scorso anno pareva essere stato il momento più critico e difficile della vita dei comuni, ma evidentemente non era stato ancora toccato il fondo, già che i provvedimenti emanati nel corso del 2012 e la legge di stabilità del 2013 hanno disegnato per gli enti locali uno scenario ben più drammatico di quello che avevamo conosciuto e vissuto sino ad ora. Ho indicato nella relazione previsionale e programmatica, mi sono sforzato di praticamente ricordarli tutti. Nel giro di poco più di un anno sono stati emanati circa 6 provvedimenti che incidono profondamente sulla finanza degli enti locali. E questo scenario ben più drammatico, dicevo, di quello che avevamo conosciuto e vissuto sino ad ora, che per quanto ci riguarda ha 3 punti critici fondamentali. Innanzitutto l'azzeramento totale dei trasferimenti da parte dello Stato, attraverso questo per effetto di quello che era il cosiddetto decreto spending review del governo Monti. Permane, perché di fatto è stato attuato, l'aumento dell'IVA, che cresce dal 21 al 22. Si tratta di un'imposta iniqua perché colpisce indistintamente i consumi. L'aumento dell'IVA produrrà un'ulteriore difficoltà non solo alle famiglie già messe duramente alla prova perché vedono una contrazione delle risorse disponibili, ma anche agli enti locali, anche ai comuni. Essa infatti si tradurrà in un maggior costo a carico dei loro bilanci, che produrrà un effetto negativo anche sull'andamento dell'inflazione. Il terzo aspetto, diciamo così, negativo, e questo si verifica per la prima volta e, diciamo così, da origine determina una sorta di federalismo al contrario, è che il nostro comune per il 2013 per la prima volta trasferisce allo Stato una parte delle risorse che erano nella sua disponibilità, e questo è l'effetto della rimodulazione della disciplina legata all'IMU. Se si pensa al fatto che il Comune di Avigliano negli ultimi anni ha operato non solo per razionalizzare e contenere la spesa, ma anche per ridurre lo stock di indebitamento, e da questo punto di vista faccio presente che la spesa corrente viene ridotta solo nel 2013 del 20%, mentre dal 2010 ad oggi lo stock di indebitamento di questo Comune cala di oltre 1,5 milioni di euro. Dicevo, se si tiene presente questo fatto, si può comprendere il senso di frustrazione che può accompagnare la presentazione di questo documento, che comunque deve cercare di fare sintesi fra le esigenze degli amministrati, quindi tra le esigenze di quelli che sono i cittadini che vivono nella nostra comunità, e il principio di prudenza che sempre deve presiedere all'elaborazione di questo documento di programmazione. Nonostante questo, lo sforzo condotto è stato quello di costruire un bilancio che consentisse di garantire il livello di servizi erogati alla nostra comunità almeno pari a quello del 2012. In questi anni, infatti, non è certamente mancato il contributo del Comune di Avigliano al risanamento della finanza locale. Oltre alla già citata riduzione della spesa corrente, dicevo, l'indebitamento del Comune è andato progressivamente calando. Nel 2010 il nostro debito ammontava a 6 milioni 700 mila euro circa, nel 2011 lo abbiamo ridotto a 6 milioni 300 mila, nel 2012 il debito è sceso a 5 milioni e 7 e in quest'anno l'indebitamento si assesterà a 5 milioni 295 mila euro circa. Come ho già avuto modo di dire, a fronte di questa riduzione dell'indebitamento i trasferimenti risultano sostanzialmente pari a zero. Ho già fatto riferimento ad un federalismo al contrario, per il quale il nostro comune è riuscito a dare un significativo contributo allo Stato in termini di riduzione del debito, salvo poi constatare però che il debito complessivo dello Stato in questi anni è comunque andato aumentando, mentre invece lo Stato che cosa ha fatto? Non solo non ci ha premiato, ma addirittura ci ha praticamente ulteriormente ridotto le risorse. E sia chiaro, nessuno pretende di non dover fare la propria parte di sacrifici per riportare il Paese fuori dalla condizione di grave crisi la cui responsabilità va individuata nelle scelte errate compiute nel passato, ma sarebbe auspicabile che non si procedesse con gli occhi bendati e colpendo indistintamente tutti i comuni, ma si operasse sapendo di distinguere tra chi ha sperperato denaro pubblico e chi nel tempo ha saputo fare una spending review intelligente. E sicuramente questa è la strada lungo la quale noi, diciamo così, ci incamminiamo e ci sforziamo di rimanere anche per il 2013. Già che appunto la presente proposta di bilancio si riassume, almeno per le grandi linee, come ho già avuto modo di dire, in un sostanziale mantenimento qualitativo e quantitativo dei servizi alla persona e in particolar modo alle famiglie, specie nel settore sociale e delle politiche educative, nel massimo contenimento dell'aliquota IMU, noi rientriamo fra quel 10% dei comuni in Italia che non hanno aumentato l'aliquota IMU. Il non aumento dell'addizionale comunale IRPEF, la riduzione dell'indebitamento dell'ente e dei relativi oneri finanziari, il massimo contenimento degli effetti legati all'introduzione della TARES. Potrei richiamare quello che il sindaco ha detto a proposito di un comune che ha più o meno le nostre stesse dimensioni e che è alle prese invece con problemi ben più seri, ma ci tengo a ribadire, sia per quanto riguarda le utenze domestiche che per quanto riguarda le utenze non domestiche, che il nostro sforzo, e mi sembra di poter dire di essere riusciti come amministrazione ad ottenere un buon livello, un buon risultato da questo punto di vista, che l'incidenza della TARES nella nostra comunità è praticamente contenuta al minimo. Ripeto, per rimanere alle utenze non domestiche, innanzitutto va fatta una precisazione. Attenzione che chi trasferisce il deposito commerciale dal nostro comune ad un altro rischia di perdere l'agevolazione che, ripeto, per le utenze non domestiche in relazione ai depositi è garantita a tutti. I depositi che aumentano sono quelli delle utenze non domestiche, quelli delle utenze domestiche scontano tutti, dico tutti, una riduzione. Per cui attenzione anche a non veicolare informazioni sbagliate, perché magari qualche artigiano trasferisce il deposito nel comune di Pietragalla e perde l'agevolazione che viene riconosciuta da questo sistema, con tutti i limiti che questo sistema ha. Se consideriamo complessivamente le categorie, le utenze non domestiche, su 230 utenze non domestiche, 200 hanno la riduzione, meno di 30 hanno un poco più di 20 hanno praticamente un incremento. E lo stesso ragionamento vale per le famiglie. Attenzione, qui dobbiamo capirci. Purtroppo le modifiche apportate alla TARSU, alla TARES, hanno fatto in modo di non poter nemmeno caricare sul bilancio generale del Comune l'eventuale agevolazione riconosciuta alle categorie. Ciò che si riconosce in termini di agevolazione ad una categoria deve essere spalmata sulle altre categorie, il che significa che se io riconosco un'agevolazione ad un'attività, questa deve essere praticamente recuperata nell'ambito di quelli che sono i costi di carattere generale. Ma qui il vero tema era un altro, era cercare di trovare un corretto equilibrio tra le utenze domestiche, si chiamano così tecnicamente, ma se vogliamo dare a queste utenze il loro vero nome dobbiamo dire famiglie, e le attività commerciali e artigianali, quelle produttive. Allora attenzione, perché spostare la tassazione troppo sulle famiglie, a nostro avviso, avrebbe determinato quello che sta succedendo negli altri comuni. D'altro canto, spostarla troppo dalle famiglie alle utenze non domestiche avrebbe determinato sostanzialmente la morte di queste ultime. L'equilibrio che noi abbiamo trovato, e di questo sono praticamente sono convinto, ci consente di dire che in realtà sì, si grava in maniera equa lì dove si verifica praticamente un incremento sia sull'una che sull'altra categoria. Devo altresì, chiudo il ragionamento sulla TARES e passo all'altro, fare un'ulteriore osservazione. Noi abbiamo cominciato a parlare di questa tassa a maggio del 2013, e a maggio del 2013, su sollecitazione della CNA regionale, abbiamo incontrato i responsabili regionali, ai quali abbiamo inviato copia del regolamento e con i quali abbiamo praticamente mantenuto un'interlocuzione costante. Abbiamo risposto a tutte le sollecitazioni, anche di parte sindacale, che ci sono venuti su questa nuova tassa. Non ci siamo mai sottratti a qualsiasi tipo di incontro o confronto. Prendo atto oggi del fatto che a me questa proposta dei commercianti non è stata consegnata, e non penso solo a me. Io non penso che ci sia un solo assessore della Giunta che abbia avuto questo documento dell'Associazione dei Commercianti di Avigliani, i quali in sede di presentazione... Io oggi non ne ho. No, allora, non lo dico per fare polemiche, lo dico solo che, attenzione, se i rappresentanti dei commercianti vengono invitati a prendere la documentazione presso gli uffici in occasione della... e non lo fanno, io non so... Dove devo trovare questi interlocutori? Allora, non so dove devo trovare questa interlocuzione. Allora, Rosa, io da te mi aspettavo, e fai ancora in tempo a farlo, che tu mi spieghi, se hai una proposta, come intendi che questa tassa gravi e su chi debba gravare. Non l'ho ancora avuto.
Assessore,
però...
continuiamo sulla illustrazione del bilancio. La TARES l'abbiamo già
No, ma è giusto per dire che noi abbiamo avuto sollecitazioni e incontri dalla CNA regionale. Allora, Rosa, ogni volta che sediamo in questo consiglio e che passiamo ad affrontare... Allora...
Consigliere Rosa, lasci completare allora, l'illustrazione sindaco, dell'assessore, sì. Poi avrà allora, tutto il tempo per argomentare.
Sindaco, ho acquisito...
Assessore, prego.
Allora, sindaco, ho acquisito abbastanza esperienza per poter, diciamo così, conoscere ormai quelli che sono gli atteggiamenti del consigliere Rosa. Non mi impressionano, non mi frenano, oramai non sono nemmeno provocatori. Sono assolutamente, come sempre, come spesso accade, privi di un qualsiasi contenuto politico, che alla fine sì, ma nemmeno provocatori, che poi alla fine servono solo.
Ti dice un dato, siccome tu non nascosti,
assessore.
Puoi alzare.
Andiamo avanti.
Allora, puoi anche alzare il tono della voce.
Assessore, riprenda l'illustrazione.
Io riprendo l'illustrazione non senza sottrarmi a un confronto anche di carattere politico. Ti ho già spiegato, attendo di vedere una proposta che finora in 3 anni di consiglio comunale non ho ancora avuto il piacere di vedere. Dopodiché potremo parlare di contenuti, se questi contenuti ci sono. Detto questo, possiamo procedere con l'illustrazione della relazione al bilancio. Abbiamo detto che il massimo contenimento degli effetti legati all'introduzione della TARES, e lo ribadiamo. Il sesto punto, non meno importante, è la costruzione della rete Wi-Fi quale strumento per il superamento del digital divide sul territorio comunale. E veniamo praticamente a quello che è l'aspetto più rilevante sicuramente del bilancio di previsione 2013. Lo hanno ricordato altri prima di me. Qualcuno ha fatto pure riferimento alla relazione. Beh, nella relazione, lo dicevo prima, mi sono preoccupato di indicarli quelli che sono i provvedimenti legislativi che ci sono stati praticamente nel corso del 2012. Sono 6 complessivamente. Tutti questi provvedimenti legislativi non hanno fatto altro che, come dicevo, cambiare radicalmente il rapporto fra ente e cittadino, non solo, ma hanno alterato pure le relazioni che ci sono all'interno dei comuni e anche le corrette relazioni tra comuni e enti sovraordinati, provincia e regioni. Hanno inciso sostanzialmente su quella che è la tassazione locale, ma anche su questo, cioè sulla tassazione locale, l'orientamento di questa amministrazione è andata nella direzione di evitare ogni ipotesi di incremento, tanto è vero che le aliquote IMU restano invariate, l'addizionale IRPEF resta invariata e ferma ai livelli stabiliti nel 2012, un'aliquota allo 0,7, nemmeno al massimo. Le tariffe dei servizi a domande individuali restano sostanzialmente fermi, salvo l'adeguamento dovuto all'Istat. L'altro aspetto praticamente rilevante di questo bilancio di previsione, ma lo è anche dei bilanci di previsioni degli anni scorsi e lo sarà ancora per un paio di annualità, è l'effetto del patto di stabilità. Il patto di stabilità interno. Come noto, infatti, ai limiti di spesa imposti prima dai tagli ai trasferimenti e poi dalla spending review, ai comuni italiani è stata applicata un'ulteriore limitazione alla loro autonomia, che è rappresentata appunto dalla tagliola del patto di stabilità interno. I comuni, per rispettare le assurde regole di questo strumento di controllo della spesa, hanno dovuto ridurre drasticamente gli investimenti, anche quando le risorse erano disponibili, e in molti casi bloccare i pagamenti di opere pubbliche già avviate e finanziariamente coperte, provocando così un rallentamento dell'economia locale e anche dell'intero Paese, oltre la mancata risposta ai fabbisogni dei propri cittadini. Nel caso della nostra amministrazione gli effetti del patto di stabilità si riducono ad uno solo, non sono due. Infatti nel nostro caso permangono solo i limiti agli investimenti, quelli legati al blocco dei pagamenti risultano superati già dal 2012. Abbiamo già avuto modo di ricordare in questo Consiglio, con la relazione al consuntivo, che in circa 2 anni abbiamo realizzato 2 milioni di euro di pagamenti. Non ci sono creditori di questo comune che vantano praticamente fatture non pagate, se non entro quelli che sono i limiti fisiologici. Non ci sono pagamenti bloccati dal patto di stabilità. E sul punto vale la pena ricordare che, mentre da un lato lo Stato con il patto di stabilità interno ha posto forti limiti alla spesa per investimenti, anche, come dicevo, quando era coperta da fondi certi, dall'altro ha prodotto un corredo normativo che obbligherebbe gli stessi comuni ad onorare entro 60 giorni i propri debiti verso le aziende. L'ANCI da tempo propone invece di migliorare gli obiettivi del patto interno in proporzione al fondo di cassa e ai residui passivi in conto capitale, al fine di rendere possibile l'utilizzo delle risorse già disponibili. Questo implicherebbe la possibilità di rendere utilizzabili risorse oggi depositate quasi a tasso zero presso la Banca d'Italia e ad ottemperare gli obblighi in grado di favorire l'occupazione e sostenere la domanda interna. Ancor prima delle liberalizzazioni, la vera misura per lo sviluppo dovrebbe essere la possibilità dei comuni di poter fare investimenti al di fuori del calcolo del patto di stabilità, almeno per quegli interventi essenziali legati alla sicurezza del territorio, alle emergenze, al welfare e all'edilizia scolastica. E vediamo di capire, quindi, quali sono gli effetti che la complessa costruzione del bilancio 2013 e la difficoltà di reperire risorse aggiuntive ha, diciamo così, determinato sul nostro bilancio di previsione e, in ultima analisi, sulla nostra comunità. Beh, diciamo subito che...